Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Secondo l'introito, le parole che abbiamo cantato testé, esprimiamo la nostra gratitudine al Signore e chiediamo di poter abitare nei Suoi atri col nostro spirito in continuità lungo la nostra vita, lungo le nostre giornate, oltre la celebrazione della Messa.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 17, versetti 24-27. Quando furono giunti a Cafarnao, quelli che riscuotevano la tassa per il Tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa?» Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne, dicendo: «Che cosa ti pare, Simone? I re della terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei?» Rispose: «Dagli estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te».
Parola del Signore.
Questo è un episodio che è un brano che appartiene al fondo di Pietro, cioè nei sinottici ci sono alcuni testi o episodi che si riferiscono a Pietro e che non hanno paralleli negli altri sinottici. Ne abbiamo già trovato uno molto importante, il capitolo 16. Dopo la confessione di Pietro c'è la parola di Gesù sulla Chiesa, Pietro, questa pietra, eccetera, con ciò che segue, che non ha paralleli nei sinottici. Un altro brano è questo, non ci sono paralleli. Seconda cosa che mi sento di dire iniziando è che tutti i titoli, o quasi credo, delle Bibbie e anche la traduzione della CEI interpreta il testo riguardante il pagamento di una tassa per il Tempio, ma nel testo non c'è questo. Nel testo non c'è che la tassa è per il Tempio, paga la doppia dramma, eccetera. E questa è un'interpretazione prevalente. L'interpretazione prevalente è che si tratti della tassa per il Tempio. E c'è anche un'altra interpretazione di parecchi esegeti, sono divisi, ecco, e che pensano che è un episodio che si deve collocare al tempo della redazione del Vangelo e quindi non si tratterebbe più della tassa per il Tempio, ma di quella tassa che una volta era per il Tempio, ma che dopo la distruzione del Tempio, questo è sicuro, da Vespasiano in poi, si pagava a Roma e si pagava anzi al Giove Capitolino, si pagava, quindi non era più la tassa per il Tempio. Comunque qui voglio dire, si può trovare nei commenti a volte, ecco, che si seguono questa seconda, secondo quadro. Ecco, comunque noi possiamo, per semplificare, anche rimanere alla preinterpretazione che corrisponde alla traduzione e quindi anche ai titoli, cioè che si tratta della tassa per il Tempio. Non tutti la pagavano allo stesso modo, c'era anche questo a quanto pare. Soprattutto i farisei sostenevano questa tassa annuale che dovevano pagare i maschi da 20 anni in su. ma i Sadducei erano contrari a quanto pare. Gli Esseni la pagavano una volta nella vita, quindi evidentemente queste sono testimonianze che abbiamo da Giuseppe Flavio e da qualche altra fonte. Adesso era solo per introdurre il contesto di questo brano, che naturalmente interessa l'Evangelista soprattutto per la parola di Gesù.
Io parlo subito perché la seconda interpretazione che è stata riportata, che non si tratterebbe più della tassa per il Tempio, a me a primo impatto mi sembra molto cervellotica, cioè se questo è un testo che attinge al fondo di Pietro, che evidentemente Matteo ha voluto aggiungere rispetto a un Vangelo precedente, probabilmente di Marco, cioè un fondo di verità ci sarà, cioè non penso che sia andato a inventare un episodio che si riferisce al periodo della redazione, avrà attinto a un ricordo che c'è stato e che gli premeva riportare, cioè io mi sembra la cosa più lineare, più semplice da pensare. Cioè, lo dico perché è un po' in contrasto con il pensiero che avevo fatto io, che questa è la tassa del riscatto, comunque siamo dentro al sistema ancora del Tempio, anche se, cioè, al sistema religioso, anche se non è esplicito nel versetto. E quindi mi colpivano due cose. Una, ovviamente, la parola di Gesù che dice per me e per te. E poi il fatto che se come riportano i paralleli, il riferimento è quello di Esodo 30, è una tassa di riscatto per la vita. Esso sarà per gli israeliti come un memoriale davanti al Signore per il riscatto delle vostre vite. Quindi tutto ciò che rispetto a Gesù parla di riscatto, noi sappiamo che non solo Gesù non la dovrebbe perché è figlio, ma anche perché lui non è riscattato in un certo senso.
Sì, è un episodio molto singolare, tanto più che finisce con questo miracolo, che insomma non siamo abituati a un Gesù che fa questi miracoli così un po' strani, ecco. E quindi questo mi sembra che contribuisca a rendere l'episodio un po' molto singolare. Ecco, io solo per aggiungere elementi, ma così proprio molto, mi è venuto in mente che, cioè, Gesù si comporta in modo diverso tenendo presente i contesti e forse le persone. Cioè, volevo dire questo. Un episodio che tutti i sinottici invece riportano riguarda il pagamento del tributo a Cesare, no? Quando lo vogliono mettere alla prova e gli presentano una moneta, è stato questo richiamo che mi è venuto in mente, e lì lui dà una risposta al limite anche misteriosa, non facile, ma netta, no? Rendete a Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi lì il comportamento è molto diverso. E poi mi è venuto in mente anche, non so se c'entra appunto, quando al capitolo 21 ci sarà la cacciata di quelli che vendono nel Tempio, e anche lì dice che rovesciò i tavoli dei cambiavalute. Quindi no, è solo per dire che non mi sembra da cogliere almeno una cosa, che il Signore, a secondo dei contesti, delle persone, ha diversi atteggiamenti, e qui mi sembra che quello che comandi è quello che dice perché non si scandalizzino. E questo mi sembra che in questo episodio sia il motivo, ecco, per cui il Signore si comporta in un certo modo. Forse poi c'è anche volutamente l'aggancio con tutto quello che seguirà, dove si parla dello scandalo, forse in un altro senso, così a primo impatto. Però mi sembra che, come anche in San Paolo, in altri testi, questa cosa del non scandalizzare sia molto importante anche per il Signore. Ecco, appunto, in altri episodi ci saranno altri motivi, altre basi su cui si muove, e quindi delle volte si oppone in modo netto a dei tributi, no? e anche al sacrifici nel Tempio, a un certo modo di muoversi almeno nel Tempio, dove ci sono anche le soldi. Ma qui è lo scandalizzare, mi sembra, che muova tutto.
Dico una cosa molto semplice, è un'impressione, mi è venuto da pensare che in questo brano c'è come una spiegazione di quello che il Signore ha detto precedentemente: il Figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. Mi faceva questa impressione che qui il Signore, Lui, accoglie questo disegno del Padre, e è una dimostrazione che si consegna nelle mani degli uomini. E poi mi piaceva, come ha anche sottolineato Sara, che dica per me e per te, e mi pareva ci fosse anche un'introduzione a quello che seguirà: per me, per te, e per me e per Pietro. E quindi Gesù che diventa, si consegna nelle mani degli uomini, diventa nostro fratello. Pietro è quasi equiparato al Signore, diventa il fratello. E erano i due pensieri che mi avevano colpito. Sono impressioni, non so se sono fondate.
Ma dico solo una cosa a cui ho pensato adesso: ma se si tratta della tassa del Tempio, mi sembra così strano che Gesù faccia il paragone con i re della terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi, perché così, perché se la tassa è per il Tempio, si confessa figlio, sì.
C'è la tassa per il Tempio, tu dici?
Cioè, la tassa per il Tempio, chi la pagava? La pagavano i fitutti, cioè tutti i figli di Israele, cioè quelli che...
Sì. Però è un paragone.
È un paragone, sì.
Possiamo rimanere nell'idea che sia la tassa per il Tempio. Io ricordavo solo che non tutti pensano così, perché considerano anche, e questo è da ammettere, che ci sono diversi livelli nel Vangelo, e che la situazione più tarda in cui il Vangelo viene scritto o letto è cambiata. Però, rimanendo in questa prospettiva, che mi sembra quella prevalente, forse si può ricordare due possibilità. Una è che non tutti pagavano questa tassa, non erano tutti d'accordo, cioè che si dovesse pagare una volta all'anno la tassa per il Tempio, non erano, a quanto pare, per esempio, gli Esseni non la pagavano. Pagavano una volta nella vita, non c'è scritto nella Torah che bisogna pagarla tutti gli anni, e quindi questo, a quanto pare, erano alcuni gruppi, i farisei soprattutto, però così anche i sadducei non pare non fossero d'accordo. Però, e questo potrebbe avere un aggancio nell'approccio, secondo qualcuno: il vostro maestro non paga la tassa? Non è sicuro. Che linea ha il vostro maestro? È tra quelli che pagano? E quindi non sarebbe solo un problema organizzativo, diciamo, amministrativo, quelli che ritirano le tasse per il Tempio. Sarebbe un problema di posizione. Qualche intervento vostro, pare prima l'Anita ricordava altri atteggiamenti di Gesù rispetto al Tempio. Qui ci sarebbe non solo un problema di cosa fa Gesù rispetto alla, ma il suo rapporto col Tempio. Ricordiamo che Gesù, abbiamo soprattutto in Matteo questo, abbiamo le affermazioni che Gesù è superiore al Tempio, abbiamo già in altro contesto, del contesto del sabato, ma comunque per dire che potrebbe essere in questo caso allora è evidente che, è evidente no, ma insomma allora la parola di Gesù può essere interpretata, i figli sono esenti, questi figli sono i figli di Israele, se lui non è d'accordo, ci sono gruppi che non fosse d'accordo, ecco, ritiene di per sé che non... L'altra interpretazione invece nella stessa linea è ritenere, e io penso che questa sia forse la cosa più, almeno quella di un impatto più immediato, più forte, ritenere che Gesù quando dice i figli quindi sono esenti, intenda se stesso, cioè che il punto di riferimento sia lui, indirettamente. Da chi riscuotono le tasse i re? Dai loro familiari o dagli altri? Non solo dai popoli esterni, anche dal popolo. Quindi qui i figli sarebbero i familiari, quelli della famiglia. Non riscuotono le tasse dai propri figli, i re della terra, ma dagli altri. E quindi i figli sono esenti dal pagare le tasse. Se questo è un riferimento cristologico, cioè che riguarda Gesù indirettamente, è molto forte, no? Quindi i figli, io non sono tenuto a pagare la tassa, io sono a casa mia nel tempio, cioè a casa di mio padre. E poi naturalmente però aggiunge per me e per te, cioè noi, ecco, paghiamo. Quindi ci sono queste due possibilità, che i figli in sostanza siano i figli di Israele, se vogliamo, ecco, nel contesto, oppure che i figli siano un riferimento a Gesù stesso, con un'affermazione indiretta della sua posizione unica, e però naturalmente per non scandalizzare, per non, ecco, noi paghiamo la tassa, ecco, per il Tempio, che